Ci sono alcuni articoli, in particolare del Sole 24 Ore, mi pare, sì, che possono introdurre l'argomento industria italiana, cioè pare che la Nestlé, che ormai ha acquisito la Perugina, tanto per rimanere con Ferrero e le nocciole turche. La Nestlé, che ha acquisito la Perugina, ha deciso di dare allo stabilimento perugino, appunto di Perugia, la lavorazione del Kit Kat. E in questo modo 613 persone sarebbero più, diciamo, tranquille. Chiaro che i numeri sono ben diversi rispetto all'Ilva, però anche questi rischiavano cassa integrazione come minimo. Invece si aggrappano al Kit Kat e in questo modo, con queste barrette di cioccolato, dovrebbero poter proseguire e tenere aperto lo stabilimento perugino, anzi dovrebbe diventare un hub più importante perché attualmente ci sono molti stagionali che lavorano solo su determinate lavorazioni, mentre invece con il Kit Kat ci sarebbero altre lavorazioni lungo un po' tutte le stagioni. Ci sono dei prodotti che vanno bene a Natale, degli altri prodotti che vanno bene a Pasqua, e quindi ci sarebbero altre assunzioni. Un altro caso altrettanto diciamo grave è quello dell'Alitalia, dove Lufthansa si è esposta ieri dicendo no, tutto quello che è stato raccontato in questi giorni dai giornali è una balla colossale. Noi non stiamo recedendo affatto, noi vogliamo gli esuberi e poi eventualmente ci pensiamo. In realtà aveva cercato di scompaginare un po' le carte per dare fastidio al proprio concorrente americano, che invece pare che ci starebbe ancora a mettere dei soldi in Alitalia. E invece con Stefano Capello, che è adesso al microfono, volevamo parlare, cioè riprendere un po' il discorso che, guarda caso, da una settimana non se ne parla più, dell'accordo tra FCA e PSA, cioè tra Fiat e Peugeot, e riannodare un po' le cose alla luce pure della paventata deindustrializzazione italiana, perché se ArcelorMittal porta via l'acciaio, l'industria italiana dovrà rivolgersi altrove per ottenere l'acciaio che le è indispensabile, e quindi con vabbè, crollo dell'occupazione, ma anche aumento dei prezzi e così via. E volevamo cercare di capire un pochino meglio dal punto di vista dell'analista, non tanto del sindacalista, dell'analista di questioni geopolitiche anche, come si può inquadrare tutta questa movimento, forte movimento del capitalismo per fare accordi, cercare di acquisire per poi distruggere. In fondo ArcelorMittal è ovvio che se è caricato questo badò per chiuderlo, per non avere un concorrente, giusto? Potrebbe essere una spiegazione?
Ma è una delle possibili interpretazioni che il comportamento di ArcelorMittal in questi momenti, in questi giorni, insomma, confermerebbe un'ipotesi di questo genere, o comunque, se non una distruzione completa, stiamo parlando sicuramente di una fortissima e voluta riduzione del peso, della capacità di produzione d'acciaio dell'Ilva, insomma dell'ex Ilva sostanzialmente. E secondo me si inquadra su due piani quello che sta succedendo. Da un lato c'è un problema di concorrenza internazionale per cui si sta andando verso la concentrazione in pochi gruppi mondiali della produzione di acciaio, una produzione che resta fondamentale, ma che a differenza del ciclo precedente del capitalismo, dove fondamentalmente ogni potenza, anche medio piccola come quella italiana, aveva la necessità di avere il suo acciaio, anche nazionale, anche nazionalizzato volendo, e comunque grossi gruppi, ricordiamo che in fondo siamo a Torino, la Fiat per quanti anni ha avuto la Texit, se ci ricordiamo, come propria produzione d'acciaio, oggi fondamentalmente il paradigma capitalistico non è più quello, anche perché da un lato è fondamentalmente un capitalismo sovranazionale, lo è nella dimensione finanziaria ma lo è anche nella dimensione produttiva, io credo che questo non dobbiamo mai dimenticarcelo, per cui in buona misura l'idea di un acciaio nazionale, diciamola così, in realtà salta completamente. Salta per una questione di costi, ma salta anche molto per una questione di alleanze, per una questione di rapporti sia tra i paesi, ma soprattutto tra le grandi imprese che costruiscono legami a livello internazionale, anche perché con un mercato globalizzato in cui il mercato più importante del mondo si avvia ad essere quello asiatico, la dimensione, come dire, nazionale, ma anche la dimensione continentale delle imprese è troppo poco, soprattutto delle imprese tradizionali, quindi appunto l'acciaio o, se vogliamo restare sempre a Torino, il discorso stesso dell'automobile, in cui potremmo inquadrare l'alleanza Peugeot-SCA Peugeot-SCA, voglio dire, quello è chiaro che al di là degli alti strilli sparati dai nazionalisti, è chiaro che dentro una dimensione che non può che diventare una dimensione di 5 o 6 imprese a livello mondiale, un'impresa come Fiat o anche come SCA era un'impresa in qualche misura destinata a non andare avanti, a non avere spazio, a non avere, come dire, il profitto, a non garantire il profitto minimo per giustificare nell'epoca odierna l'esistenza di una grande impresa di produzione di automobili.
Sì, ci è arrivato un messaggio adesso da un ascoltatore, ascoltatrice, che si chiede come sia possibile che in Francia lo Stato sia proprietario, beh, insomma, una quota rilevante, la Golden Share di Peugeot Citroën, e in Italia il governo italiano non possa essere il gestore dell'ILVA. In realtà lo è, perché i commissari sono governativi.
Ma di fatto lo è. È una vecchia polemica in cui purtroppo temi della destra nazionalista si incrociano a temi di una parte della sinistra, che però è una polemica che tocca solo la superficie delle cose. In Francia succede semplicemente un dato: lo Stato è da sempre molto presente all'interno delle aziende ritenute strategiche, e lo è in una forma, capitalisticamente assolutamente compatibile, nel senso che è proprietario di una parte delle azioni, tale da poter mettere in discussione naturalmente eventuali decisioni che non fossero gradite ai vertici politici, ma anche, aggiungerei, ai vertici capitalistici francesi, intesi sul loro senso collettivo, e tale da impedire per esempio una deindustrializzazione di settori ritenuti ancora oggi importanti. La Francia è molto più deindustrializzata dell'Italia, ma mantiene una presenza forte nei settori che ritiene strategici, cosa che l'Italia non ha minimamente fatto. Allora, avviene per due motivi il fatto che l'Italia non sia presente col governo come azionista. Da un lato avviene semplicemente per il fatto che comunque l'Italia non ha, rispetto a un paese come la Francia, il livello minimo di capitale fresco per compiere operazioni come quelle compiute dallo Stato francese. Ricordiamo che al di là della continua campagna elettorale, della continua propaganda che arriva da destra ma anche da pezzi del centro-sinistra sulla necessità della riduzione delle tasse per le imprese e per le classi più ricche, l'Italia è il paese del ben godi, nel senso che il livello di tassazione è effettivamente minimo, la tassazione grava quasi completamente sulle classi salariate e quindi le entrate fiscali sono molto basse, che spiega anche molto bene perché l'Italia ha un grosso debito pubblico, che ovviamente dal punto di vista delle azioni finanziarie sul mercato da parte del governo è chiaramente una palla al piede, è un limite spaventoso, perché è quello che manca spesso, che manca da 30 anni diciamo alla parte dirigente politica del paese, anche la possibilità di fare una serie di operazioni avendo capitali freschi immediatamente utilizzabili in mano, e questo è un dato. Dall'altra, l'Italia dentro questa situazione da tempo ha fatto una scelta precisa, che è quella di fuoriuscire completamente dalla grande produzione. L'Italia si è comunque posizionata nella divisione internazionale del lavoro come fondamentalmente, poi ovviamente ci citano sempre le famose produzioni di qualità e tutte queste cose qui, ha dei settori di punta dove ha delle presenze importanti, però tendenzialmente la produzione italiana si è rientrata ad essere una produzione di subfornitura, soprattutto verso la Germania, che in qualche modo ha vinto la competizione interna alle potenze europee per diventare la principale potenza industriale, commerciale, esportatrice e quindi anche politica del continente. Chi può un po' parzialmente opporsi all'egemonia tedesca in questo momento all'interno del concerto delle potenze, diciamo, dei paesi europei, e fondamentalmente la Francia, per ragioni di ordine militare. Cioè, se la Germania oggi è la principale economia dell'Europa, la principale e quasi unica come capacità di proiezione internazionale nei 5 continenti dal punto di vista militare, è ovviamente la Francia, il che fa sì che nonostante l'economia francese sia paragonabile come produzione complessiva a quella italiana da un lato, e dall'altra sia molto più deindustrializzata di quella italiana, anche se a differenza dell'Italia mantiene però alcuni settori che, per quanto tradizionali, restano ancora centrali nella capacità di produzione industriale contemporanea, mentre l'Italia, che ha una produzione industriale maggiore di quella francese, è un PIL paragonabilissimo, leggermente inferiore, è un paese che ormai è specializzato sulla media piccola industria, ed è una media piccola industria che lavora in subfornitura per aziende di altri paesi, in particolare la Germania, ma non solo, insomma comunque il blocco nord europeo, diciamo. E questo è stato un processo che è andato avanti nel corso degli anni e che è stato accompagnato tanto dal ceto politico quanto dalla classe industriale italiana, che ha puntato strategicamente in quel senso lì. Non ci sono i complotti le cessioni di sovranità o tutte queste balle qua. Fondamentalmente, dentro un mondo che stava cambiando, perché la dimensione delle grandi imprese del singolo paese europeo era diventata asfittica, era troppo piccola rispetto a un mercato che si faceva mondiale, ovviamente c'è stata una concentrazione molto forte sia dal punto di vista finanziario, quindi dei capitali, sia dal punto di vista della produzione industriale, che nel contempo è rimasta comunque diffusa su tutto il continente, fondamentalmente perché il modello è stato quello di avere un core centrale, che è la grande produzione industriale tedesca, e una serie di paesi, di cui il principale è l'Italia, che gestiscono la subfornitura verso il core industriale.
Fa da corredo, sì. Ma adesso che c'è una contrazione anche della
componentistica, fondamentalmente.
Certo. Che però, guarda caso, è stata scorporata dall'accordo con Peugeot. cioè il Comau non fa parte, non fa più parte.
Assolutamente sì, perché tra l'altro nel piccolo, certo, anche perché Comau in realtà ha una sua autonomia reale, non solo finanziaria, ma ha una sua autonomia soprattutto produttiva, è una sua dinamicità, è un'azienda assolutamente dinamica da questo punto di vista, con capacità di proiezione anche sull'Asia, tra l'altro, anche è assolutamente autonoma, però la base per funzionare gliela dà la fornitura sotto il piano della componentistica verso il nord Europa. Il legame forte, il legame stretto, poi se tutto si tiene, quando parliamo anche di trasporti, l'importanza delle due vere strade, il valico del Sempione, il valico del Brennero dal punto di vista produttivo italiano, l'assoluta indifferenza dei valichi verso la Francia.
Sì.
E in realtà stiamo parlando di quello, è un'economia che si è orientata, si è saldata all'economia tedesca. È chiaro che in questo momento, per dire, il governo attuale ha più margini di manovra sulle questioni dello sforamento del deficit, se vogliamo parlare anche di quello, perché? Perché i dazi trumpiani hanno messo in crisi la capacità esportatrice della Germania, che oggi ha il problema di tenere legati i paesi sub fornitori, in primis l'Italia, dandogli un po' di, come dire, lasciando un po' la briglia sciolta, proprio perché ha bisogno poi di far consumare gli stessi suoi produttori di componentistica. Il mercato interno di ogni paese europeo ormai è tutta l'Europa, teniamo conto anche di questo.
Ecco, allarghiamo ulteriormente il grand'angolo. Tu avevi accennato al mercato asiatico, e in pancia a Peugeot c'è anche il socio cinese, che ce l'hanno spacciato come un'altra possibilità in più che deriva da questo accordo, oltre alla famosa auto elettrica di cui magari si può parlare successivamente. Ecco, ma è poi così vero che si riesce ad allargare il mercato in questo modo, diventando alleati, quando però non c'è una proposta, una prospettiva tecnologica o progettuale, perché non ci sono veicoli, non ci sono progetti di vetture particolari per il mercato cinese?
Il problema è che il mercato cinese, a differenza dei mercati liberalizzati dell'Occidente, diciamo, è un mercato in cui associarsi con un produttore cinese, in cui bisogna associarsi con un produttore cinese, perché questo ti ne garantisce l'accesso anche futuro, per essere chiari, anche se non sei pronto ad arrivare su quel mercato con chissà quali mirabolanti prodotti. Il problema è intanto quello di poter arrivare sul mercato. Il mercato cinese è un mercato non chiuso, che sarebbe sbagliato dirlo, però è un mercato, diciamo, ad apertura selettiva, cioè è un mercato sul quale l'inserimento di un socio cinese ti garantisce di non avere brutti scherzi da parte sul piano ovviamente dei dazi, piuttosto che sul piano della limitazione delle vendite all'interno di un mercato di 1.400.000.000 di persone. Fondamentalmente il dato è quello. In più bisogna tener conto che lì la strategicità in questo senso è sicuramente più intelligente, l'accordo con PSA che non con Renault, che è molto più indietro da questo punto di vista, sul fatto che il governo cinese sta puntando a, come dire, visto i problemi di inquinamento spaventosi delle metropoli cinesi, sta puntando a costruire entro il 2030 un mercato quasi esclusivamente di auto elettriche, cosa su cui FCA era in un ritardo spaventoso, anche perché all'epoca del primo accordo di Fiat con General Motors aveva completamente abbandonato la corsa all'auto elettrica, anzi c'era sia la corsa all'auto elettrica che quella all'idrogeno, il centro sperimentale che c'è ancora adesso è in mano a General Motors al Politecnico, aveva effettivamente costruito dei prototipi assolutamente avanzati, uno dei primi effetti, ed è oggi invece un centro che assolutamente non ha nessuna importanza. E anche perché in realtà lì c'era una decisione strategica degli americani di ritardare il più possibile l'introduzione dell'elettrificazione di massa della mobilità individuale, insomma, delle macchine elettriche, per cui anzi bloccare quel processo lì era per loro assolutamente fondamentale e fu l'unico effetto vero dell'accordo Fiat General Motors. E questo è un dato da ricordare, per cui FCA privata e orribilmente era molto avanzata Fiat all'epoca sul piano dei prototipi e della ricerca su quel livello, chiaramente al 2001-2002 blocca tutto, nel frattempo gli altri sono andati avanti, si ritrovano in mutande di tela in una prospettiva in cui il governo cinese lo dice chiaramente, ma ci sta pensando anche il governo indiano, perché si parla ovviamente sempre molto dell'inquinamento cinese, molto meno di quello indiano, ma l'India è in una condizione ancora più spaventosa da questo punto di vista, stanno esplicitamente puntando ad arrivare al divieto di macchine alimentate a benzina o a gas di vario genere, cioè, stanno puntando tutto sull'abbattimento dell'inquinamento d'automobile e quindi è evidente che mettersi assieme con qualcuno che è più avanzato su quel terreno e portarsi dentro il cavallo di Troia che permette l'accesso al mercato cinese erano le condizioni minime di sopravvivenza.
Sì.
Questo, cioè, quello che si può vedere è fondamentalmente questo, da questo punto di vista obiettivamente Peugeot PSA è effettivamente un socio più sensato di Renault, che aveva meno avanzato sul terreno dell'elettrico e che soprattutto aveva.
E però a questo punto vorrei solleticare invece il sindacalista, perché ho come l'impressione che rispetto all'eventuale accordo con Renault, le maestranze dei due gruppi, soprattutto le maestranze francesi e quelle italiane, agiscono più o meno sullo stesso prodotto,
assolutamente sì. Lì no, ma infatti qui allora cambiando casacca è un problema grosso, per cui a oggi non c'è un piano industriale su cui si possa ragionare, il problema è con gli attuali volumi di produzione qualcuno deve chiudere.
E non perché sono i francesi? Perché hanno già messo le mani.
E non solo perché c'è il governo francese, la Golden Share, è presente, quindi è più in grado di fare pressione, ma anche perché il tipo di produzione su cui punterà la FCA, Peugeot PSA, insomma, come si chiamerà poi il gruppo, in buona sostanza è una produzione che in Italia andrebbe quasi completamente introdotta, mentre in Francia è già introdotta, cioè c'è già, per cui è ovvio che se i livelli, i volumi di produzione sono questi, come dire, è chiaro che soprattutto una presenza come quella torinese è abbastanza da scordarsela, ma anche e soprattutto quella di Pomigliano, che sono le presenze più forti, mentre in qualche misura è pensabile che finché si tiene sul mercato americano l'idea della produzione della Jeep, piuttosto che settori magari con riduzione, però io non credo si puntino a una chiusura delle ex Bertone a breve termine o cose di questo genere, mentre sul mercato europeo le produzioni polacche e serbe di FCA, cioè sostanzialmente la Panda, per capirci, perché è quello che fanno, non penso che avranno significative riduzioni, perché in realtà in Europa, dove non è prevista una così forte radicalizzazione del blocco delle auto a combustibile, insomma a benzina piuttosto che a GPL, piuttosto che continueranno, quindi quel tipo di vendite continueranno, è probabile che invece le produzioni più simili a Peugeot PSA, che non hanno il vantaggio della produzione dell'elettrico e sono quelle italiane, subiranno come minimo un ridimensionamento. Poi è ovvio, se questi riescono ad aumentare a dismisura la produzione verso l'Asia, e se non la devono fare tutta in Asia, è anche pensabile che resti uno spazio maggiore, però francamente io su questo sarei pessimista, senza aver visto il piano industriale, e lì secondo me ne vedremo delle belle.
E il ridimensionamento del mercato dell'automobile in Italia è direttamente collegato poi all'Ilva. Stavamo parlando del mercato asiatico, e proprio lì si stanno, a quanto sembra, tra India e Cina, cercando degli investitori per salvare lo stabilimento di Taranto. Volevo chiederti, appunto, considerando che in Cina ci sono i primi 6 produttori di acciaio, cioè eventuali investitori, quale interesse avrebbero a salvare l'Ilva piuttosto che mantenerlo, cioè fare lo stesso gioco che ha fatto la Mittal, ovvero evitare che appunto diretti concorrenti possano utilizzarlo?
Allora, la questione è questa. C'è un dato di fondo che appunto è evitare che chiunque altro lo possa utilizzare, e questo secondo me è il dato principale, l'intento principale che muove queste imprese. C'è l'unica possibilità effettiva di un rilancio di uno stabilimento come quello di Taranto, e da questo punto di vista più di quello di Taranto che non delle piccole produzioni Ilva, cioè stiamo parlando piccole, relativamente piccole, ma sicuramente molto sottodimensionate rispetto a Taranto, come appunto Genova, San Pier d'Arena, Genova Cornigliano e Piombino, ma invece su Taranto, che ci sono i problemi più grossi, l'unica possibilità sarebbe quella di, da parte, ma lì potrebbe essere interessata solo un'impresa cinese, di mettere un piedone in più, come già messo con l'adesione dell'Italia al progetto di Via della Seta all'interno dell'Unione Europea, cioè utilizzare, come dire, l'anello debole dell'Unione Europea, quello che fa accordi senza pretendere troppo in cambio perché non è nelle condizioni di farlo, per mettere un piedone più forte all'interno dell'Europa. A me sembra però che i cinesi, più che alle imprese rispetto all'Italia, siano interessati ai porti. E in prospettiva al sistema ferroviario, cioè soprattutto al sistema dei trasporti, quindi francamente non ci scommetterei molto, anche perché noi non dimentichiamoci una cosa, che su Taranto c'è un problema spaventoso che si continua a non affrontare: la bonifica di quell'area, una bonifica che andrebbe fatta a impianti chiusi e andrebbe fatta investendoci un mare di soldi, perché il terreno è avvelenato nella zona dell'Ilva a dei livelli assolutamente spaventosi. Il dato forte è quello: chiunque voglia fare un investimento serio sull'Ilva deve scontare il fatto di perderci per anni.
E abbiamo già l'esempio di Bagnoli, tra l'altro.
Il problema è questo, che non sono state fatte. Qui c'è la scelta cialtronesca del capitalismo italiano, che ha sempre rinviato, nel momento in cui c'erano i capitali e lo poteva fare, la scelta di rinnovamento, anche in senso, diciamo così, ecologico, comunque in senso meno devastante per l'ambiente e per chi ci lavora e per chi ci abita vicino, delle produzioni industriali. Quando poteva farlo non le ha fatte, e nel momento in cui chiunque compri sa perfettamente che se volesse non eliminare un pezzo di concorrenza, ma rilanciare quella produzione lì, deve perderci un mare di soldi, e tendenzialmente non lo fa. Poi, ripeto, possono esserci ragioni geopolitiche per cui in un determinato momento, mettiamo per esempio un rafforzamento della guerra dei dazi USA-Cina, per cui un'impresa cinese potrebbe interessare avere un'acciaieria che produce direttamente in Europa e che quindi sarebbe non immune ma meno colpibile dai dazi rispetto alla produzione cinese diretta. E quello è l'unica variabile che potrebbe permettere, dentro l'attuale situazione, un rilancio dell'Ilva, cioè con il governo cinese che copre un'operazione di una delle grandi imprese cinesi dell'acciaio, che dicono: vabbè, i soldi ne abbiamo, ne perdiamo anche un mare, stiamo anche fermi 6 mesi mentre si lavora come dei matti a ristrutturare, tra l'altro sul modello delle ristrutturazioni fatte dai cinesi sugli impianti di acciaio, perché su questo sono assolutamente all'avanguardia i cinesi, in una produzione, come dire, meno devastante dal punto di vista ambientale. Perdiamo i soldi e il tempo per farlo, perché così abbiamo un piedone dentro l'Unione Europea e siamo maggiormente in grado di reagire ai tentativi di chiusura del mercato americano e di conserva di quello europeo. Quella è l'unica possibilità pensabile. Non la vedo così semplice, se dovessi dire, perché lì bisogna metterci tanti soldi, ma proprio tanti. Taranto è una condizione devastante.
Sì, quindi tutto sommato, visto che non si può fare altro, sarebbe il caso di chiuderla e cercare di risanarla a torto collo. Oltretutto, questo potrebbe essere l'unica cosa.
Dire cosa bisogna fare? Bisognerebbe che venisse, come dire, la fase commissariale, nazionalizzazione ex legge Marzano, per capirci, venisse prolungata degli anni necessari per chiudere l'azienda, provare a risanare non solo l'azienda, non solo la produzione, il terreno. La parte più devastante è il terreno su Taranto, e non è semplice quel lavoro lì. E fatto questo, provare a rilanciarlo. È ovvio che un'impresa privata, per i fatti suoi, non lo farà mai.
Ovvio, certo.
Ne può fare un paese, però per farlo deve avere una politica industriale chiara, precisa, un progetto di buon livello, deve reperire i fondi per farlo. Per reperire i fondi per farlo c'è una sola strada, lo sappiamo benissimo. Cioè il lancio di una patrimoniale che serva a finanziare il riassetto industriale del paese. Non sto dicendo niente di rivoluzionario, certo. Voglio dire, mi sembra
un'ovvietà, sì,
certo. Un'ovvietà quasi di buon senso. È l'unica cosa seria che si potrebbe fare. L'altra cosa è trovino il modo di coprire la disoccupazione, probabilmente a vita a questo punto, dei lavoratori dell'Ilva, si chiuda questa roba qua e l'Italia si adatti ad essere quello che sta diventando, un paese di subfornitura, punto e stop, per cui perennemente in preda alle decisioni altrui sul livello del mercato, perché poi questo punto è proprio questo. Quello che assolutamente non c'è è un progetto che permetta uno sviluppo, un progetto coordinato dello sviluppo industriale del paese, o anche, se vogliamo, una deindustrializzazione ordinata e non caotica e catastrofica come questa. È anche pensabile che nella fase del capitalismo maturo paesi come l'Italia abbiano un livello di industrializzazione minore di quello del capitalismo rampante dei 30 gloriosi, ma lo si è fatto in modo tale che ha creato una disoccupazione reale attorno al 15%, un livello di povertà diffusa assolutamente spaventoso e via dicendo. Cioè, è stato anche fatto in un modo caotico e non particolarmente intelligente, diciamo, per cui i problemi strutturali del paese si sono semplicemente acuiti. Però non ci sono altre strade, le cose che stanno battendo adesso, cercando alla disperata qualche cordata da qualche parte del mondo, sono ridicole.
Sì, Jindal ha già investito altrove e ha già detto che non gli interessa minimamente rientrare.
L'ascoltatore suggerisce: bisognerebbe garantire a future aziende subentranti la garanzia di non pagare tasse per 10 anni, cosa che normalmente viene offerto nei paesi dell'est ad aziende che aprono nei loro paesi. sì, cioè, comunque per l'Ilva sono state già promulgate leggi
assolutamente
ad hoc.
Posso dire, in Italia le aziende pagano pochissime tasse, sono balle quelle che si inventano gli industriali. È vero che all'estero ne pagano ancora di meno, ma in un contesto dove il livello industriale era tutto da ricostruire, con investimenti che erano 10 volte quelli già spaventosi richiesti sulla revisione delle imprese italiane, per di più in un contesto come quello italiano dove essendoci un'industrializzazione di antica data, come dire, non c'era da costruire anche un contesto lavorativo favorevole allo sviluppo di imprese industriali, cioè l'Italia era già un paese industriale. È chiaro che l'Est era in condizioni di non industrializzazione, a parte aree specifiche tipo la Repubblica Ceca, alcune aree della Polonia e dell'Ungheria. Per il resto il livello di industrializzazione era molto basso e soprattutto molto inefficiente. Per cui se pensiamo a una Slovacchia, certo che la Slovacchia ha dovuto permettere qualsiasi cosa alle imprese che si installavano. Dopodiché la Slovacchia che cos'è? È molto più dell'Italia, un semplice paese che compete per fare fornitura alla Germania, punto e stop. Cioè, il problema è bisognerebbe aprire una discussione su cosa fare del paese nel complesso, punto uno. Punto due, a quel punto bisognerebbe reperire le risorse. Punto tre, le risorse in Italia ci sono, parliamoci chiaro. Questo è un paese con un altissimo debito pubblico e un altrettanto alto, se non più alto, risparmio privato. È chiaro che è un paese in cui non si possono toccare i patrimoni, è un paese che è destinato ovviamente al declino se non all'implosione interna. E sicuramente siamo, come dire, solo che qui provare anche solo chi tocca al discorso dei patrimoni muore, per cui il problema vero sta lì. Tutto il resto ne è una diretta conseguenza, anche perché la fine dell'Est, la fine dei prestiti facili, ha voluto anche dire, la fine dell'illusione del tardo periodo democristiano, quando tutto sommato si pensava che si poteva continuare a non far pagare le tasse ai ricchi e nel contempo cacciare un po' di soldi in giro a poveri e lavoratori. Quella roba è finita e quindi quello che è chiarissimo nello scontro tra i gruppi dirigenti italiani e altri gruppi dirigenti europei è che non è più pensabile quel modello, finché ce n'è viva il re. E no, non ce n'è più, è quello il problema. O si vanno a prendere dove ci sono o non ce n'è più. Il punto nodale è lì e non ci si schioda da lì. E ricorderei altrettutto che il nostro è un paese di vecchi ed un paese di vecchi relativamente ricchi, cosa non secondaria, dove le tasse di successione sono quasi inesistenti. Addirittura operazioni anche minime su quel livello sono operazioni che permetterebbero l'esistenza di capitali freschi da utilizzare sul piano di una politica industriale. Non fanno questo perché ci sono interessi precisi, che sono interessi di grandi detentori di patrimoni che non vogliono che nulla sia toccato in questo senso qua, ma che è l'unica possibilità che ci sarebbe di uscire da questa condizione in cui sembra che nulla sia fattibile.
È la vecchia frase di Giovanni Agnelli, la festa è finita della fine degli anni 70, che si ripercuote ancora adesso.
Esattamente.
Eravamo partiti con le buone intenzioni di estenderci al di sopra dei nazionalismi, poi siamo ripiombati nell'Italietta, ma è per forza, perché quando parliamo di...
Non è questione di nazionalismo, è questione in realtà solo di ragionare,
certo.
In realtà sulle questioni. Comunque il contesto è e continua ad essere, ed è un'attenzione che credo dovremmo sempre avere, sempre a più livelli. C'è un livello di capitalismo internazionale, c'è un livello di capitalismo europeo con le sue competizioni interne, le sue scale gerarchiche interne, e poi c'è un livello che non è per niente finito, che è quello dei capitalismi nazionali, che in qualche modo si adeguano e si infilano all'interno di questo che è il quadro come si è mutato. E tra l'altro ci sono mancanze da questo punto di vista, ognuno è di questi livelli qui, anche perché il livello europeo, anche a livello europeo, non è mai stato costruito un progetto condiviso dell'Europa industriale, potrebbe pure avere un senso, come dire, c'è una divisione del lavoro che viaggia solamente sulla base dei rapporti di forza tra i singoli capitalismi.